tangenti, voce del verbo incalzare. Finora, a ogni scandalo, abbiamo sempre riconosciuto che Matteo Renzi e il suo governo non c'entravano perché erano appena arrivati. Da ieri, con l'arresto di Ercole Incalza, non è più così. Il governo c'entra e come? Il premier vede platealmente rottamata la sua presunta rottamazione e deve spiegare molte cose al Parlamento e all'opinione pubblica. E il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, se ne deve andare alla svelta. Il fatto che non sia indagato non vuol dire nulla. Per molto meno Renzi 2 anni fa, quando era ancora un aspirante segretario del PD, chiese la testa di 2 ministri del governo Letta, Alfano e Cancellieri, che non erano indagati, ma certamente responsabili di condotte ritenute incompatibili con le loro funzioni, sequestro Shalabayeva e teleraccomandazioni alla figlia di Ligresti. Lupi deve sloggiare o essere sloggiato non tanto per la storia dei presunti favori a suo figlio da parte di un costruttore arrestato, quanto soprattutto per aver confermato 1 anno fa e lasciato fino alla scadenza del mese scorso al suo posto di capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture Ercole Incalza, vecchia conoscenza di procure e tribunali. Né Lupi né Renzi possono dire che non sapevano. Nel febbraio 2014, appena nacque il governo, e poi ancora a giugno con un editoriale di Marco Lillo, o Incalza o Cantone, il fatto aveva incalzato, è il caso di dirlo, il governo a rimuovere quel soggetto poco raccomandabile per 820.000 ragioni. Tanti erano gli euro sganciati dall'architetto Zampolini, vedi alla voce cricca, nel 2004 per pagare la casa a suo genero, a 2 passi da Piazza del Popolo, bissando l'operazione Scaiola. Solo che Scaiola disse che la casa gliel'avevano comprata a sua insaputa. Per Incalza invece la lista degli insaputisti va allargata ai 7 governi che gli hanno lasciato le mani in pasta. Ingaggiato da Lunardi, Berlusconi 2, Ercolino sempre in piedi fu cacciato da Di Pietro, Prodi 2, poi riesumato da Matteoli, Berlusconi 3, e lasciato lì tanto da Passera, Monti, quanto da Lupi, governi Letta e Renzi. E siccome un bel giorno andò finalmente in pensione, fu subito riciclato come consulente, con l'aggravante che, quando nacque il governo Renzi, Incalza era stato appena indagato, avviso 15, a Firenze per gli appalti truccati del TAV, eppure fu subito rinnovato per 1 altro anno con un concorso ad hoc. E quando i 5 Stelle ne chiesero conto alla Camera, Lupi si presentò a leggere una imbarazzante difesa scritta dal suo avvocato. Quindi, per favore, questi tartufi che in men che non si dica votano la legge per farla pagare ai giudici, mentre da 2 anni non riescono a votare l'anticorruzione, anzi riescono a non votarla, ci risparmino almeno lo stupore. Oltre che ramificato e invincibile, almeno finché nessuno si deciderà a combatterla sul serio, la nostra Tangentopoli è anche ampiamente prevedibile, un piccolo mondo antico dove non c'è ricambio nemmeno fra i faccendieri, infatti si incontrano sempre i soliti noti, già inquisiti ai tempi di Mani Pulite, poi reinquisiti negli anni 90 e 2000, tutti rimasti ai posti di combattimento. Non nonostante, ma in virtù dei loro trascorsi penali, che nel paese di sottosopra fanno curriculum e sono indice di esperienza e affidabilità, Greganti, Frigerio e Grillo, Luigi in Expo, Maltauro e Baita nel Mose, e ora Incalza, già balzato alle cronache giudiziarie nel 1996 per gli scandali ferroviari di Necci, Pacini, Battaglia, Se poi qualcuno è proprio troppo vecchio per trafficare col girello e la flebo, o magari è passato a miglior vita, trasmette il background alla prole. Nelle carte di Firenze, fra i comprimari non indagati, affiorano i nomi di Pasquale Trane, figlio del socialista pugliese Rocco, e Giovanni Ricalzi, figlio dell'ex assessore comunista milanese Epifanio. Fra gli indagati invece troneggia Vito Bonsignore, che non è il figlio dell'andreottiano condannato per tentata corruzione a Torino negli anni 90 e di nuovo pizzicato 10 anni fa nelle scalate dei furbetti del quartierino. È sempre lui, solo che ora è uno degli azionisti di maggioranza, come pure Incalza, di NCD, prezioso alleato di Renzi, acronimo di Nuovo Centrodestra, per distinguerlo dal vecchio, accreditato dai giornaloni come la nuova destra liberale ed europea. E Antonio Bargone non è un parente dell'ex deputato PCPSDS D'Alemiano di Ferro e sottosegretario ai lavori pubblici di Prodi e D'Alema. È sempre lui, solo che si è messo in proprio e presiede le autolinee SAT. Idem per altri coprotagonisti, anch'essi inquisiti, tipo Rocco Girlanda, ex deputato PDL e sottosegretario di Letta, Stefano Saglia, ex deputato di AM e del PDL, Fedele Sanciu, ex senatore PDL, e Alfredo Peri del PD, assessore della giunta regionale dell'Emilia-Romagna guidata da Vasco Errani, poi caduta per la condanna del governatore per falso in atto pubblico. A prescindere dalle responsabilità penali, che sono personali e saranno vagliate dai giudici, finisce alla sbarra la banda larga dei soliti noti, che da 30 anni fa il bello e il cattivo tempo nella grande mangiatoia delle grandi opere, prima e seconda repubblica, governi politici e tecnici, destra e centro e sinistra, rottamati e rottamatori. L'unico leader che ebbe il coraggio di liberarsi di Incalza, Di Pietro, è anche l'unico espulso dal Parlamento, era incompatibile col sistema, per anni ha proposto una legge semplice, fuori dalle pubbliche funzioni i politici e gli amministratori condannati e fuori dalle gare pubbliche gli imprenditori condannati. È quello che Renzi chiama DASPO per i corrotti, credendo di averlo inventato lui. Ma si guarda bene dal farlo, ora forse è più chiaro perché, il Fatto Quotidiano, 17 marzo 2015. Tangenti e corruzione. Chi pecora si fa, i lupi se la mangiano. Non è per nulla una sorpresa la nuova ed ennesima raffica di mandati di cattura contro individui saldamente insediati nel sistema corruttivo e dissipatorio che costituisce il vero cuore malato di questo nostro disperato paese. Altro che poveri pensionati, dipendenti pubblici fannulloni, operai esuberanti, giovani bamboccioni e altri indicati a torto e ingiustamente come il problema da risolvere, mentre in realtà sono le vittime incolpevoli di questa situazione malata. I poteri forti, almeno da noi, hanno già smesso da tempo di produrre cose utili per la società. Si limitano parassitariamente a spremere soldi da opere inutili, anzi il più delle volte dannose, nel migliore dei casi marchionne docet, dopo aver approfittato da sempre dei fondi e del sostegno pubblico, delocalizzano, licenziano, massacrano il tessuto sociale e chi si è visto si è visto. L'imperativo categorico della borghesia made in Italy è: privatizziamo i profitti, pubblicizziamo le perdite. Non è quindi un caso che la corruzione costituisca un connotato permanente e incorreggibile di questo sistema capitalistico all'italiana. Essa fa parte del sistema, anzi ne costituisce a ben vedere la base. Si accompagna peraltro a un'odiosa retorica a favore del privato, indicato come la panacea che può risolvere tutti i problemi, mentre in realtà costituisce l'origine dei mali e della crisi attuale. la corruzione, la devastazione ambientale, lo sfruttamento e l'asservimento del lavoro subordinato che costituiscono altrettanti flagelli del nostro paese e di altri derivano infatti proprio dal fatto che il privato operi con sempre meno vincoli. Non si tratta ovviamente di demonizzare il privato, ma di sottoporlo a controlli stringenti e razionali. Il problema, in questo senso, è molteplice. Esso risiede, prima ancora che in legislazioni sempre meno vincolanti e che aprono autostrade al malaffare, o nell'inadeguatezza e scarsa applicazione delle pene, nella scarsa immaginazione e responsività di un sistema economico-politico per nulla attento alle domande effettive che pure emergono dal corpo sociale. Invece di rafforzare le tratte destinate ai pendolari, sempre più trascurate e fatiscenti, si spendono inutilmente miliardi di euro in opere di dubbia, nel migliore dei casi, utilità sociale. Invece di rafforzare i circuiti vitali dell'economia solidale, continuano a destinarsi miliardi di euro ai grandi eventi dai quali solo incidentalmente potranno derivare effetti per l'economia e le persone. Questo perché i livelli decisionali sono, in realtà, del tutto sordi alle reali esigenze della società. Essi invece spalancano le orecchie alla speculazione e al potere incontrastato del capitale. La spudoratezza del potere, nella persona del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, raggiunge vette inusitate nel momento in cui si permette addirittura di tirare le orecchie all'Associazione Nazionale dei Magistrati, che denuncia giustamente il malaffare e il clima di connivenza che favorisce i corrotti. Schiaffi ai magistrati e carezze ai corrotti costituiscono scelte inevitabili per chi sceglie di essere forte con i deboli e debole con i forti. Per combattere la corruzione non basta aumentare le pene, occorre rafforzare la democrazia e il controllo democratico. Il governo si muove in direzione esattamente opposta, come ha avuto abbondantemente modo di dimostrare e confermare in questi ultimi mesi. Il verminaio, non da oggi, è spalancato di fronte a noi. Risanarlo diventa a questo punto essenziale e urgente per salvare questo paese. A tale fine non bastano le pur sacrosante lamentele dei magistrati e i mugugni di noi tutti. Occorre scendere in campo con la consapevolezza che occorre dire basta a coloro che ogni giorno di più demoliscono spudoratamente, per i loro ignobili profitti, la base stessa del bene comune e della coesistenza civile. È certamente opportuno sfiduciare il ministro Lupi per i suoi indiscussi rapporti con i personaggi oggi sotto inchiesta, ma il problema è ben più ampio. Landini ha ragione. Occorre una coalizione sociale per affermare gli interessi della società contro quelli di un potere sempre meno responsabile e che è illusorio pensare si rimendi da solo. Grandi opere, non basta l'anticorruzione, va corretto il codice appalti. Di WWF 17 marzo 2015. Non si può affrontare solo con gli strumenti dell'anticorruzione il problema delle grandi opere, l'illegalità è ben più estesa di quanto appaia perché sono le stesse norme derivanti dalla legge obiettivo approvata il 21 dicembre 2001, che l'hanno favorita in questi 14 anni. Il toro va preso per le corna e la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve mettere subito sotto tutela il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, congelare il primo programma delle infrastrutture strategiche, i cui costi sono esplosi in 14 anni dai 125,8 miliardi del 2001 per 115 opere ai 383,9 miliardi di euro per 419 opere attuali, e ascoltare i suoi consulenti economici come Joran Gutjeld, ora deputato PD, e il docente dell'Università Bocconi, Roberto Perotti, che hanno da tempo sollevato dubbi sul sistema delle grandi opere, chiedendo ad esempio che finalmente si introduca in Italia una seria analisi costi-benefici dal punto di vista economico, finanziario, sociale e ambientale. Un progetto come il ponte sullo stretto di Messina, 8,5 miliardi di costo presunto, ricorda il WWF, se sottoposto ad una seria analisi, ad esempio, non sarebbe mai dovuto entrare in nessuno elenco, ed è scandaloso che il viceministro Riccardo Nencini, dopo che il governo Monti ha deciso di liquidare la stretto di Messina S.p.A., ancora nell'ottobre scorso accreditava l'idea che il progetto avrebbe potuto essere rilanciato. Le norme del codice appalti, che ha assorbito le norme derivanti dalla legge obiettivo, secondo il WWF, vanno depurate e corrette, eliminando il criterio di selezione dell'offerta al massimo ribasso, non procedendo a valutazione di impatto ambientale senza studi economico-finanziari e analisi costi che dimostrino l'utilità e la redditività delle opere, riportando in capo al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dei Beni Culturali il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto definitivo, mentre oggi la decisione viene assunta un voto del CIPE a maggioranza sul progetto preliminare, riformando profondamente il sistema del project financing, senza alcun rischio per i privati assistito dallo Stato, rivedendo la figura del general contractor, che dà vita ad una serie di subappalti mascherati incontrollabili. Il primo programma delle infrastrutture strategiche, che costituisce una pesante ipoteca per lo sviluppo del paese, va sostituito da un nuovo piano generale della mobilità e della logistica che stabilisca le vere priorità necessarie per rispondere alla reale domanda di mobilità del paese. Oggi serve solo a dissipare risorse economico-finanziarie e ambientali, ad aumentare il debito pubblico dell'Italia, soddisfacendo gli appetiti dei grandi studi di progettazione, delle grandi aziende di costruzione e delle clientele politiche locali.